Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Parola del Signore. In questo Vangelo per due volte Gesù dice: «Io sono il buon pastore». E se voi prendete tutto il Vangelo di Giovanni, ma lo stesso è negli altri Vangeli, Gesù dice sempre io sono la luce, io sono il perdono, io sono la via, la vita, la resurrezione, l'acqua che disseta, il pane della vita. Se lo dicesse un uomo, voi sapete che dire sempre io è la cosa peggiore degli uomini, è la cosa noiosissima, lo fanno le persone narcisiste, ci sono alcune persone che potete contare con tutta la benevolenza, dicono 100 volte io in un discorso, o anche c'è un io in forma depressa, ma io non so parlare, ma io non mi spiego, ma io non so mai farmi capire, è un modo sempre di mettere il nostro io al centro. Mentre chi ama veramente dice: cosa pensi tu, come stai, come va la tua vita, che cosa hai letto, che cosa hai visto. L'amore è togliere l'io di mezzo per mettere al centro l'altro. Perché Gesù dice sempre io? Perché vedete, Gesù è l'unico che ha il diritto, anzi lo deve fare, perché è l'unico che conosce il Padre. Gesù dice sempre io ed è il segno della sua grazia, dell'essere lui il figlio di Dio che viene in mezzo a noi. In un altro stonerebbe. Invece Gesù è veramente l'unico che muore per noi. Noi abbiamo bisogno di riconoscere che lui dà la vita sulla croce, sull'altare, per riprenderla di nuovo, perché noi abbiamo la vita. Non è un narcisismo, è la verità di riconoscere chi è lui. Un'amica carissima mi ha ricordato un brano di Clive Staple Lewis, che citiamo sempre, l'autore delle Cronache di Narnia, delle Lettere di Berlicche, e lui diceva: io non accetto quelle persone che dicono che Gesù è un grande uomo, è un grande uomo di morale, è un grande rabbino. Questo è sicuramente sbagliato storicamente. Dinanzi a Gesù sono possibili solo due possibilità: o io dico che è un pazzo, allora lo rifiuto, dico Gesù è un imbecille perché dice sempre io vi spiego Dio, io vi spiego la vita, io vi salvo, o se no mi devo inginocchiare e dire mio Signore e mio Dio. Chiunque dica che Gesù è solo un grande uomo è una persona storicamente incompetente, una persona che non ha capito niente del Vangelo. Gesù o tu lo disprezzi o lo riconosci come Dio. Ma la via di mezzo di dire che è un grande maestro di morale, le beatitudini, i poveri, se non è Dio, è un folle. Ecco, Gesù dice: io sono il buon pastore. Anzi, se voi leggete il testo greco, trovate l'aggettivo kalos, bello, letteralmente andrebbe tradotto: io sono il bel pastore. Sapete che il mondo antico aveva l'ideale della kalokagazia, cioè la bellezza e la bontà che sono una sola cosa. Non sei bello se non sei buono, e sei buono se sei bello. Mi torna in mente un'espressione bellissima, forse l'ho già citata, di una mamma che diceva ai suoi figli, è straordinaria come intuizione pedagogica: io dico a mia figlia che Biancaneve è bella perché è buona. Se fosse solo bella non sarebbe non sarebbe veramente bella la bellezza di Biancaneve, la sua bontà e la sua generosità? Ecco, Cristo è il pastore bello perché è il pastore che dà la vita senza che nessuno gliela strappi via. È Lui che muore per noi, è Lui che va in croce, l'unico che prende il male del mondo. Lo ripete 3 volte questo Vangelo: io do la mia vita, non me la tolgono, sono io che la dono. Ed è per questo che sono così belli gli sposi e le spose, i padri e le madri, i nonni, i preti, i catechisti, gli amici, che ti danno la vita senza fartelo pesare. Hanno come centro non chiedere che cosa fai tu, ma donare la propria vita. Il mistero dell'amore è proprio capire che in Cristo si rivela: non sei tu che mi porti via la vita, sono io che te la offro, sono io che te la dono, sono io che te la regalo. Ma è Cristo che fa per primo questo, è la novità che appare nel mondo, perché Lui veramente la consegna totalmente agli uomini che gliela sciuperanno, al lupo che lo mangerà, e insieme, essendo mangiato dal lupo, Cristo darà a noi la vita. E voi capite però che è importante che questa bellezza e questa bontà sia anche la verità. Nella prima lettura abbiamo ascoltato un brano che all'orecchio moderno sembra veramente indisponente, e invece è la verità. Pietro dice: in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo alcun altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Vedete, Cristo è veramente colui il cui solo nome salva, e dove non c'è Cristo non c'è salvezza. Cristo è il Salvatore, Lui solo salva gli uomini, perché Lui è l'unico che con la sua grazia prende su di noi, prende su di sé tutto il male che esiste nel mondo. Cristo è il pastore vero, non è come i mercenari che calcolano quanto si guadagna, quanto si perde, ma è realmente l'unico che muore sulla croce, è la vera rivelazione di chi è Dio. E se Cristo non fosse la verità, per nessun uomo ci sarebbe salvezza. Se Cristo non ci avesse salvato dai peccati e dalla morte, nessuno dei nostri figli avrebbe la vita eterna. È veramente Cristo l'unico nome in cui al mondo è data la salvezza. E se volete, proprio perché Cristo c'è, la Chiesa prega anche per chi non è cristiano, perché se noi che siamo i cristiani siamo salvati per grazia e non per i nostri meriti, a maggior ragione chi non è cristiano. È veramente la presenza di Cristo che ci strappa dalla morte e dal peccato, che altrimenti sarebbero più forti di noi. E mi piace sottolineare 4 sottolineature di questo brano evangelico, posso solo accennare come delle piccole pennellate, poi ognuno lo medita per conto suo. La prima è che questo pastore guida, è una guida, è un'autorità. Loro mi ascoltano, io le guido, le conduco ai pascoli della vita. Anche nei Vangeli sinottici Gesù si commuove perché erano come pecore senza pastore. Guardate che questa è veramente una caratteristica del nostro tempo, la confusione totale. Dove si deve andare? Dov'è il bene? Dov'è il male? Dov'è Dio? Cosa si deve insegnare a un figlio? Cosa vuol dire voler bene ad un altro, alla propria ragazza? Cos'è il bene della mia ragazza? Cos'è il bene del mio ragazzo? Mi ha colpito, ieri ero con un gruppo di ragazzi molto, molto giovani, delle cresime, di una parrocchia un po' periferica, e c'era Lorenzo, un ragazzo che è stato bocciato 2 volte in prima media, e mi sono trovato subito con lui in simpatia. Ognuno di noi va sempre verso le persone più in difficoltà, e alla fine la catechista gli ha chiesto: che cosa ti ha colpito di quello che ha detto Don Andrea? E lui ha detto: Don Andrea ha detto che amarsi, lo ripeto sempre, non è guardarsi negli occhi l'un l'altro, ma è andare verso la stessa direzione, e io non so dove dobbiamo andare, non so dove devo condurre i miei amici. Ecco, il pastore è quello che sa dove si deve andare insieme, sa che l'amore è un progetto, è una costruzione, è un cammino. Il buon pastore è l'unico che sa che cosa vale la pena fare nella vita, per cosa vale la pena donarsi. Seconda sottolineatura: c'è un lupo, e c'è un lupo che, se non ci fosse il pastore, disperderebbe le pecore, le ucciderebbe, le farebbe andare ognuna per la strada della morte. Di nuovo questo Vangelo ci ricorda che nel mondo, nel nostro cuore, nel cuore anche di chi dice di amarci, anche della nostra ragazza o del nostro ragazzo, di nostro padre o di nostro figlio, c'è la presenza del male. Il lupo c'è veramente. E questa coscienza che il male c'è, che Cristo è più forte del male, ci sostiene a saper dire i no, a saper dire la verità, a saper tagliare le vie cattive, a saperle riconoscere almeno, a volte non ci riusciamo, ma dire questo è il lupo. E Cristo non scappa quando c'è il male, non lascia l'uomo solo dinanzi al male, ma sta lì dinanzi al male. Pensate ai genitori quando non lasciano mai soli i figli nei momenti più difficili, nei passaggi decisivi della vita, nella crescita, nell'adolescenza, nelle scelte del matrimonio, nella difficoltà. Perché c'è il male, serve qualcuno che è pastore con te, che non scappa quando c'è un problema, ma anzi si dona ancora di più. Terza cosa, dice il pastore che ci sono pecore che sono di un altro ovile, di un altro recinto, di un altro gregge. Chiaramente Gesù voleva dire che ci sono gli ebrei, che ci sono i pagani e che la Chiesa sarà l'unità dell'ebraismo e del cristianesimo, dei pagani e degli ebrei che riconosceranno finalmente che il Messia è venuto, gli ebrei, e i pagani riconosceranno che questo Gesù è venuto anche per chi non era ebreo, per chi non era circonciso, e saranno un solo gregge. E vedete, questa è la meraviglia di chi Cristo ama tutti, non ama solo alcuni, solo quelli che hanno cominciato a essere cristiani, ma veramente tiene unito tutto il suo popolo, lo sa far camminare pian piano. La Chiesa ha imparato a diffidare di chi ama solo i cristiani di élite, solo quelli intelligenti, solo quelli santi, solo quelli che sono molto avanti, perché bisogna portare tutto il popolo a Dio, bisogna amare veramente tutti. A me ha sempre colpito che a volte nel mondo cattolico noi siamo rispettosissimi verso qualsiasi religione, verso i riti più assurdi, più strani, e trattiamo male la nostra gente. Se uno viene solo a battezzare un bambino ci scandalizziamo, ma questo non ha la fede, non è maturo, ma questo fa la prima comunione, ma non ci crede manco lui, e perché? Guai a dire questo, il pastore ama, parte da quello che c'è perché sa che quelle sono le sue pecore. Bisogna condurre pian piano tutti a diventare un solo gregge. Non si parte da chi ha già trovato la salvezza, si cammina insieme per trovarla tutti insieme. E un'ultima cosa, Cristo offre la sua vita, l'abbiamo detto all'inizio, Cristo è l'unico che veramente muore per il peccatore, muore per il cattivo, per il malvagio, muore per noi. Ma vedete, questa offerta non è solo un'offerta fatta 2000 anni fa, è l'offerta che noi celebreremo adesso sull'altare. Cristo si offre a noi oggi perché noi possiamo mangiarlo, possiamo averlo con noi questo pastore. Veramente la liturgia è la grande esperienza di Dio. Quando diciamo che dobbiamo fare esperienza di Dio, noi sappiamo che l'esperienza di Dio è perché Cristo si fa spezzare dal lupo al punto che si fa mangiare, viene spezzato, viene messo nella nostra vita, che è peccatrice, che non è bella come dovrebbe essere, ma Cristo muore per entrare dentro la nostra vita. L'Eucaristia è celebrare veramente che Cristo offre se stesso oggi per Roma, per il quartiere Aurelio, per i protomartiri, per il mondo intero. Oggi sono stati ordinati altri 8 giovani per la Chiesa di Roma, hanno spezzato la loro vita perché nelle parrocchie di Roma ci possa essere l'Eucaristia, perché chiunque voglia incontrare il pastore, che anche l'agnello, la vittima, lo possa mangiare, lo possa avere il suo amore. Ecco, ci aiuti il Signore ad accogliere questo cibo, a scoprire che in questo Cristo, che è l'unico nome in cui c'è salvezza, acquista significato anche quando noi dobbiamo dare la nostra vita, alle nostre mogli, ai nostri mariti, ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai colleghi di lavoro, all'amicizia, ai non credenti, alla Chiesa. Ci aiuti a trovare speranza, forza, per non farci rubare la vita, ma donarla noi, liberamente, per ritrovarla poi di nuovo con Cristo. E così sia.